Allora, ancora chiedo ancora scusa per questo ritardo, ma davvero invece dobbiamo ringraziare Monio Vaglia perché è venuto apposta per noi, è riuscito a infilare questo incontro tra un impegno e l'altro, tra un impegno stamani in Toscana, a Firenze.
No, prima venivo, sai, posso dire come Totò, ho attraversato l'Alto e l'Adige. Perché non
l'Alto? E poi dovrà lasciarci a metà pomeriggio perché ha un altro impegno in serata nel Veneto, se non sbaglio. A Feltre. E quindi mi sono doppiamente grato perché ha fortemente voluto essere con noi in questo giorno, che è il giorno della memoria. Il giorno della memoria è stato istituito con apposita legge dallo Stato italiano nel 2000 ed è stato quindi celebrato per la prima volta il 27 gennaio 2001. Siamo quindi al decennale. Che mi pare una buona occasione per fare un bilancio di questa ricorrenza, fare un bilancio di quello che è il significato, il valore, la funzione di questo giorno della memoria, magari anche delle sue eventuali ambiguità, tentando di farlo proprio al di fuori di una celebrazione di comodo. E ricordo che proprio ieri è stata posta la prima pietra del memoriale della Shoah a Milano, il famoso famigerato binario 21 della stazione di Milano. E naturalmente per un bilancio del genere non potevamo invitare la persona più adatta di Monio Vaglia, coscienza critica del mondo ebraico in Italia e in Europa, cioè una persona, un intellettuale che sulle questioni delicate e complesse della memoria della Shoah ha sempre tenuto delle posizioni coraggiose, scomode, direi controcorrente. Ad esempio ribadite nella bella intervista a Massimo Marino sul Corriere della Sera di oggi. Naturalmente non occorre che vi presenti Monio Vaglia se siete qui perché lo conoscete tutti, lo apprezzate, oserei dire lo amate tutti. Voglio naturalmente ringraziarlo ancora una volta perché è riuscito a infilare questo incontro fra i tanti suoi impegni di queste giornate immagino appunto tumultuose e poi dire soltanto questo. In presentazione. Moni non è soltanto un grande artista, uno dei più originali, direi di maggior valore fra quanti calcano le nostre scene, oltre ad essere uno dei pochi che ha una dimensione cosmopolitica, veramente cosmopolitica, europea nel senso più profondo e autentico del termine. E naturalmente lo aspettiamo tutti all'Arena del Sole con il suo Shylock tra il 9 e il 14 marzo. Ma in realtà Moni è un artista intellettuale, è un artista intellettuale nel quale passione, intransigenza e lucidità si fondono a favore di un impegno politico e civile che ha pochi altri riscontri oggi nel nostro paese e che piuttosto evoca alcuni esempi straordinari del nostro passato recente, Pierpaolo Pasolini, per dirne soltanto uno. L'ho chiamato coscienza critica dell'ebraismo ed è vero, ma in realtà Monio Vaglia è di più, è una delle pochissime coscienze critiche esistenti oggi nella cultura e nella società italiane, una delle poche, pochissime voci credibili per l'indignazione disinteressata, per la passione autentica, per la lucidità non cinica e naturalmente per l'ironia e l'autoironia indispensabili che gli vengono dalle sue radici culturali. Moni non ha ovviamente bisogno delle mie sollecitazioni per partire, per fare il suo intervento, e tuttavia per chiudere questa presentazione mi piace ricordare un bel libretto recente che ho qui con me sul tavolo di David Bidussa, dopo l'ultimo testimone, è uscito presso l'editore Einaudi l'anno scorso, nel 2009. È un libro interessante che affronta anch'esso, appunto, in maniera non convenzionale, non facile, le questioni complesse che sono legate a questa giornata, al giorno della memoria. E vorrei richiamare rapidamente alcuni punti proposti da Bidussa, prima di passare poi la parola per questo inizio di incontro e di conversazione, di incontro in tutti i sensi, di dialogico anche, credo, spero. Cinque punti che pronto, mi sono stati suggeriti dal libretto di Bidussa. Primo punto, scrive Bidussa, il 27 gennaio è il giorno della memoria per i vivi e non della commemorazione dei morti, perché aggiunge per i morti c'è già un'altra festa che è il 2 novembre. Secondo punto di Bidussa, questo implica fra l'altro, e lo cito, che la memoria non è un accadimento, è un atto che si compie tra vivi ed è volto a legare tra loro individui al fine di costruire una coscienza pubblica. La memoria ha un valore pragmatico, serve per fare. Fine della citazione. Terzo punto, e cito sempre direttamente da una pagina del libro di Bidussa. Nel giorno della memoria non ci interroghiamo dunque sui sopravvissuti o sui testimoni diretti, ma su noi stessi, venuti dopo, e che da quell'evento siamo segnati, qualunque sia il nostro rapporto individuale e familiare con esso. Quarto punto, qui invece riassumo un'argomentazione più lunga, che è evidentemente centrale, fondamentale nel libro, visto il titolo, dopo l'ultimo testimone, dice Bidussa, noi stiamo entrando nell'era della post-memoria, in realtà, cioè quell'era che inizierà quando sarà scomparso anche l'ultimo testimone. E questo naturalmente ci carica di una serie di responsabilità e ci pone anche il problema di come fare storia a partire dalle testimonianze della memoria. Non sono la stessa cosa, evidentemente, storia e memoria, no? Quinto e ultimo punto, molto breve e icastico, dice Bidussa, la storiografia, quando ha un valore civile, non consola, bensì pone domande. Ecco, direi appunto questo, come celebrare il giorno della memoria in maniera non consolatoria e, aggiungo io, anche non ipocrita, quindi ponendoci le domande importanti di oggi. Questa è la domanda con cui chiudo questa brevissima presentazione e passo la parola, ringraziandolo ancora, al nostro caro Moni Ovadia.
Intanto grazie di cuore. No, mi spiace che questa bellissima introduzione del professor Marco De Maris non ci sia mia moglie, che invece mi strapazza come un fesso qualsiasi, perché no, sembra... Scusa, scherziamo un pochettino. L'autoironia, sapete, l'ha detto oggi Amos Oz, eravamo insieme davanti a 12.000 studenti, attentissimi, che per 4 ore sono stati ad ascoltare testimonianze di sopravvissuti, politici, ebrei, Rom. Quindi Amos Oz ha detto, perché noi ebrei teniamo tanto all'umorismo? Perché chi sa ridere di se stesso difficilmente manda la gente nelle camere a gas. Anzi, è quasi impossibile. Ma veniamo un pochettino un po' al merito. Bellissime queste osservazioni di David Bidussa, non me ne stupisco perché è una persona di un'altissima qualità, proprio altissimo profilo, un caro amico. Io vorrei partire da Imre Kertész, premio Nobel per la letteratura, deportato ad Auschwitz da bambino. In questo, non so se è l'ultimissimo libro, ma credo si chiama Dossier K, pubblicato da Feltrinelli, lui a un certo punto dice una cosa durissima, di cui noi ci dobbiamo una volta per tutte far carico. È giusto che la storiografia non sia consolatoria, ma cominci veramente a metterci di fronte a che cosa sia stato non solo l'evento cruciale del Novecento e forse quello che io definirei il secondo diluvio universale, che è lo sterminio nazista, ma non solo, perché noi nel Novecento rubrichiamo per esempio intellettuali di altissima formazione che fanno un genocidio del proprio popolo, come in Cambogia, perché Khieu Samphan e Pol Pot sono fermati alla Sorbona, non sono dei rozzi piccolo borghesi nazisti. Cioè abbiamo cose che pesano tonnellate sulle spalle. Kertész dice a un certo punto, veramente andando affondando con grande durezza, dice: sia carnefici che vittime sono stati educati sulla base di una cultura che aveva posto al suo fondamento una parola, non ucciderai. Guardate che risultato. C'è la bancarotta fraudolenta di un'intera cultura. Se noi non partiamo da qui, serve niente, facciamo solo chiacchiere. cultura che ha già prodotto genocidi, questa mitica cultura occidentale tanto fiera di sé, con anche qualche ragione, che ha commesso genocidio di intere civiltà, parliamo delle civiltà precolombiane, che ha commesso il più grande crimine della storia dell'umanità, il colonialismo. Perché quello è stato il più grande crimine della storia dell'umanità, in proporzioni se non altro. E via dicendo, e che continua protervamente, malgrado le leggi che si dà, a commettere crimini. Noi abbiamo assistito alla catastrofe della ex Jugoslavia con un'Europa che trafficava per approfittare. Perché a parte i pacifisti, la gente per bene, quella c'è sempre stata, voglio dire, ma le mainstream, i governi, cosa hanno fatto per impedire la guerra ex Jugoslavia? Niente. Il Vaticano e Germania hanno immediatamente riconosciuto la Croazia. Catastrofe. Noi siamo il secolo in cui, lo dico io perché questo mi appartiene e ho avuto proprio una violentissima bastonata nello stomaco recentemente, intervistando per un'intervista, diciamo, documentale, Aldo Juretic, partigiano comunista, finito poi nell'inferno di Goliotok, campo di concentramento organizzato dai titini nell'isola Calva, contro gli stalinisti, gli comunisti di osservanza stalinista, fra cui gli italiani, osservanza sovietica. C'era la rottura di Tito contro i cominformisti. Tito aveva ragione sul piano politico, era più avanti. Ciò non di meno, quelli erano dei compagni con cui avevano combattuto prima contro i nazifascisti. Goliotto, secondo alcuni politici, perché lì sono stati politici, per i politici Goliotto è stato peggio di Mauthausen, perché qualcuno da Mauthausen è finito a Goliotto. Comunisti massacrano orrendamente, istituendo il sistema del terrore autogestito dai prigionieri con una ferocia, non vi posso dire, io non, sono stato veramente male, perché perfino le parole ti feriscono. Ebbene, nessuno ne parla. Sapete perché? Perché le vittime sono comunisti. Lo sono anche i carnefici. I carnefici sono i comunisti riformisti. E le vittime sono i comunisti stalinisti. I monfalconesi, gli operai che vanno a edificare il socialismo da Tito, c'è la rottura con Stalin, finiscono a Goliotto. Abbiamo un repertorio di orrori senza fine. Se noi non entriamo in una logica completamente diversa, che passa per una presa di coscienza così radicalmente diversa, noi ci ricascheremo, e in modo molto peggiore. Bisogna che ce l'abbiamo tutti in modo chiaro, in modo molto lucido, perché ancora oggi, guardate noi italiani, guardateci come siamo. Abbiamo avuto il fascismo. Noi abbiamo un giorno del ricordo istituito recentemente, il 10 febbraio, e ricordiamo i morti delle foibe, giusto, giusto. Io sono perché ogni vittima uccisa atrocemente e ingiustamente venga onorata, le responsabilità di chi l'ha fatto vengano denunciate, via dicendo. E il genocidio dell'Italia fascista in Cirenaica, quando lo ricordiamo? E il genocidio dell'Italia fascista in Libia, al di là di andare a costruire i ponti e di fare chiacchiere con Gheddafi. Quando lo ricordiamo? Quando ricordiamo il generale Roatta, uno dei peggiori criminali del secolo, perché univa insieme all'efferatezza la vigliaccheria più schifosa? Perché non ebbe il coraggio, sia detto con sarcasmo, di mettere per sterminare i suoi nemici, di fare le camere a gas. No, lui li faceva deliberatamente morire di fame e di malattie, e fra questi c'erano donne, vecchi, bambini, gli slavi, che persino il nostro presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che è stato incauto, con tutto rispetto che ho per Giorgio Napolitano, ha definito feroci. Ah sì, senti da che pulpito. Noi che abbiamo fatto scuola di fascismo nel mondo. Adolf Hitler è nato da Mussolini, non dai cavoli. Allora ecco che è venuta l'ora che ogni gente cominci invece che a puntare il dito contro gli altri, a puntare il dito contro il sacco delle proprie nefandezze. E tocca a tutti. Prendiamo gli Stati Uniti d'America, grande paese, grande democrazia, ma il peccato originale della fondazione della democrazia statunitense viene lavato solo con l'elezione di Barack Obama, perché Thomas Jefferson, mentre promulga la leggendaria dichiarazione del 76, 776, magnifica peraltro, che aveva il secondo principio, era meraviglioso, dovrebbe essere inserito in tutte le costituzioni. Ogni uomo sulla terra ha diritto alla ricerca della felicità. Ma date diritto alla ricerca della felicità, non possibilità. Thomas Jefferson firma la magnifica Costituzione e contestualmente il diritto ad avere schiavi. Guardate l'uomo bianco occidentale quanto fa schifo. Ebbene, mentre gli Stati Uniti andavano a pontificare sulla libertà e la democrazia, il razzismo finisce nel 65, formalmente, quando la Guardia Nazionale va a obbligare a fare entrare gli studenti neri in Georgia, in Virginia, bla bla bla, e via dicendo. Ma gli Stati Uniti d'America, nella loro linea che apporta ad oggi, hanno sulla coscienza 15 milioni di nativi statunitensi. Non li ha mica ammazzati Stalin, quelli lì. Nessuno ricorda 15 milioni di nativi orrendamente sterminati, nei modi anche più atroci, diffondendo il vaiolo. Era un'America cristiana, non era l'impero romano. Quelli erano gente rude, si sa, ma poi idolatri, non è che se la menavano tanto, come bisogna essere buoni. Pragmatici e cattivi. Meno cattivi di quelli buoni. Allora ecco che noi siamo confrontati con un'enorme bancarotta fraudolenta che passa oggi anche per un'operazione molto perniciosa, per cui i grandi valori della civiltà occidentale, che sono, voglio dire, quelli della rivoluzione francese, sono oramai stati sommersi dentro la logica del denaro. Per cui questo mondo è regolato da alcuni gangster che siedono nelle istituzioni economiche. Guardate, non sto facendo un estremismo di sinistra, Non me ne frega più niente di queste cose, onestamente. Ma gli dico che sono dei gangster, perché questa gente considera i propri privilegi gli unici veri diritti. Gente, per esempio, che mette brevetti sulle sementi, costringendo migliaia di contadini indiani al suicidio. Gente che non vuole la riforma sanitaria, perché non gliene fotte niente che gli esseri umani abbiano la sanità, perché loro devono fare i loro guadagni. Non è un caso che sia stata la IBM a fornire la contabilità sofisticata per le camere a gas a Adolf Hitler. Non sapevate, Se sapeste le relazioni fra l'industria americana e i nazisti, Henry Ford era uno degli uomini più ammirati da Adolf Hitler per il suo feroce antisemitismo. Ford era il capo degli antisemiti statunitensi. Le cose che dice Ford non le ha dette neanche Adolf Hitler. Hitler era un po' più moderato di Ford. Ma nessuno racconta queste cose. Nessuno racconta che il McCarthyismo fu una vera e propria campagna antisemita in pieno stile. E non fa comodo. I cattivi sono i russi e Stalin. Certo, voglio dire, non che Putin sia una mammola, perché anche sulla Cecenia ce n'è da dire di tutto e di più. Il problema è che tocca a tutti mettersi verso questo cammino. Io dico, Putin, dico di Putin adesso proprio, lo ripeto, sto facendo fino ad ora un discorso tecnico, giustamente rivendica il sacrificio delle popolazioni sovietiche nella guerra contro i nazifascisti. Cosa possiamo dire? Fra i 20 e i 27 milioni di morti. Allora io dico, dite quello che volete di Stalin, ma chi non si leva il cappello e non china la testa reverente di fronte al sacrificio delle popolazioni sovietiche è semplicemente un mascalzone. Detto questo, cos'è, si spezza una gamba Putin a fare le scuse ufficiali a nome dell'Unione Sovietica che non c'è più per 30.000 ufficiali assassinati con un colpo alla nuca dell'esercito polacco nella fossa di Katyn? Cioè il fatto che tu abbia subito orrori significa che li potevi fare? No, non li potevi fare affatto. Ho fatto una riflessione come quella che sto facendo con voi ad Amburgo ed è venuto da me un signore con una bella faccia, con un'espressione molto profonda e mi ha detto: mi scusi signor Ovadio, ho visto che lei non parla secondo le convenzioni, lei lo sa che il lager di Buchenwald è diventato dopo un lager per tedeschi che non volevano collaborare col nuovo regime della DDR, cioè con i sovietici. No, non lo sapevo. Va denunciato anche questo. Non è che si può dire che siccome c'è stato il nazismo era giusto richiudere della gente innocente in un lager semplicemente perché non volevano piegarsi al nuovo ordine, a forza. È arrivata l'ora di tirar fuori tutto. E quello che dico, che naturalmente mi ha fatto diventare un ebreo antisemita, sì, perché io sono rubricato come ebreo antisemita presso, non posso neanche definirli di destra, cioè c'è oggi un ebraismo viscerale che vede, cioè, non so, uno dice, secondo me la politica del governo Netanyahu nei confronti dei palestinesi è rude, scusate, credevo di averlo spento, domando perdono. Secondo me è una politica rude. Anche solo questa vaga espressione significa che tu sei un capo, amico di Eichmann o come Eichmann. Allora, sono stato rubricato perché un giorno coloro che hanno guidato l'establishment politico israeliano, non dico gli israeliani, come non dico gli italiani, non faccio mai queste, ma coloro che hanno guidato l'establishment, tutto l'establishment politico israeliano, dovranno chiedere scusa al popolo palestinese. E questo sarà molto bene per Israele. Per farvi, volevo dire questo per esprimermi la mia radicalità nei confronti di questo cammino. Se noi tutti non scegliamo di assumerci le nostre colpe, io ho il mio cadavere nell'armadio. È una cosa che mi sta tormentando da allora, perché io non ho alzato la mia voce contro lo sterminio della Cambogia. E sapete perché? Perché ero gonfio di un ideologismo tossico. Come potevo pensare che i leggendari Khieu Samphan, i Khmer Rossi, grandi eroi della guerra antiimperialista, sacrosanta, perché era sacrosanta, potessero diventare i genocidi del loro popolo? Non lo vedevo. Quando lo seppi, sulla base di documentazioni inoppugnabili, tra l'altro rendo merito al manifesto di essere stato giornale di sinistra che per primo l'ha denunciato, perché poi agli americani questo stava molto bene, non è che pensiamo che è una cosa fatta dai comunisti cattivi. Consiglio a tutti la lettura di due libri fondamentali scritti da un ex funzionario del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti che si chiama William Bloom. Uno si chiama Con la scusa della libertà e il secondo si chiama Il libro nero degli Stati Uniti d'America. Preparatevi poi ad andare dal parrucchiere perché vi si rizzeranno i capelli in testa e vi scenderanno con molta fatica per vedere i crimini commessi dietro alla scusa della libertà. Quindi c'erano dentro tutti, però io no, io dovevo reagire e non averlo fatto è una mia colpa, perché non si può essere così. Nessuno ha diritto di indurre sofferenze a innocenti inermi e neppure a colpevoli inermi. Guardate il grande esempio di Norimberga. Norimberga ha qualche tara, e sì il processo dei vincitori, però d'altro canto è la scelta di processare invece di vendicarsi. Perché diciamoci la verità, se fossero saliti quelli, gli ex rinchiusi nei lager, avessero impiccato per strada qualsiasi, tedesco adulto in una divisa, per dire adesso, sapete, le SS giuravano di massacrare inermi, quindi furono chiesti i processi, da cui alcuni, parecchi, vennero assolti. Perché non dimentichiamo i grandi Capirioni, naturalmente Göring si suicidò, Goebbels si suicidò, Himmler anche, mi sembra, altri furono impiccati come Frank, eccetera. Però alcuni ebbero 20 anni, chi ne ebbe 10, chi poi... Cioè, furono processi, è quello che chiedeva Simon Wiesenthal, grande esempio, lui ha scritto un libro meraviglioso, Giustizia non vendetta. È un grande esempio questo. È questo che si chiede. Nelson Mandela, secondo me il più grande uomo politico del Novecento, ha radicalizzato con quello straordinario processo di verità e riconciliazione. Perché noi la prima cosa è che bisogna fare giustizia. Giustizia e espiazione della pena sono due passaggi diversi di un processo. Ma la prima cosa che bisogna fare è restituire e ripristinare la giustizia. Dunque c'è un grande esempio, ci sono dei processi, ci sono... E questa lezione da un certo punto di vista cammina ancora oggi, perché noi abbiamo un tribunale internazionale per i crimini di guerra. Ma io l'ho detto a qualcuno che conosco, che ho detto, avete un problemino non da poco, eh? La guerra dichiarata contro l'Iraq è una guerra criminale perché è stata dichiarata su presupposti totalmente falsi. Noi abbiamo avuto il segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, il signor Colin Powell, che con una boccetta di antrace falsa, tutti i presupposti della guerra in Iraq sono falsi. Cioè, su un cumulo di menzogne si costruisce una guerra e dici, vabbè, però c'era un dittatore, sì, e qualche centinaio di migliaia di innocenti che sono morti a causa di una guerra scatenata per ragioni che non hanno nulla a che vedere né con la libertà, né con la giustizia, né col giudizio di Saddam. Ma perché, sappiamo, questioni geostrategiche, l'industria delle armi, via. Abbiamo un problema. E il Vietnam? 2 milioni di morti al Vietnam? Il cumulo di menzogne che Lyndon Johnson fu in grado di mettere in piedi, preceduto dal famoso JFK, è più grande del Monte Everest. Il comunismo non c'entrava niente. Ho Chi Minh era una persona con cui gli americani avrebbero potuto stabilire tranquillamente delle trattative. C'è un problema. È un problema che dobbiamo raccogliere noi e la generazione che viene dopo di noi. C'è veramente un problema. E se noi nel giorno della memoria non cominciamo a capire che se la memoria dell'orrore non serve a edificare un mondo di giustizia, un mondo di uguaglianza, e se noi non riusciamo a cominciare a mettere in scacco per demolire la logica del privilegio, quello che è stato si ripeterà, non lo dico io che non conto molto poco, ma Primo Levi dice che è la logica del privilegio che ha determinato lo sfacelo. Perché la zona grigia dei privilegiati, sottoprivilegiati, microprivilegiati ha permesso ai nazisti di fare quello che facevano. E da soli non è che lo facevano. Io sempre faccio una rappresentazione grottesca, immagino Adolf Hitler che comincia a farneticare nella birreria. E a un certo punto il padrone della birreria che dice, Adolf, sei stato grande, ti dispiace andare alla libreria a fianco perché qui hai rotto un po' i coglioni. Cioè, se la gente avesse semplicemente riso, avesse preso queste per farneticazioni, invece uno ha cominciato a dire, bene, se è colpa di qualcun altro non è colpa mia. Primo privilegio. No? E questo è il processo che poi passo dopo passo conduce alla catastrofe. Voi sapete perché i Rom e i Sinti sono perseguitati in Italia oggi? Sapete qual è la vera miserabile ragione? È semplicemente che la presenza di un campo nomadi deprezza le case. Ma voi credete che a quattro ciarlatani col fazzoletto verde gli interessi non sono neanche in grado di elaborare un razzismo? No, io poi... Cioè adesso... Scusate, mi spiace dover dire queste cose onestamente, perché io cerco di... Ma io, quando mi sono incontrato, non faccio il nome per fair play, quando mi sono incontrato con uno di loro, piuttosto rumoroso, l'istinto non era di contrastare, ma semplicemente, scusate, un po' alla milanese ve lo dico, perché io sono un milanesone, no? Sono cresciuto. E proprio l'istinto, mentre eravamo a discutere queste cose in un salotto televisivo, in cui io non vado quasi mai, ma quella volta mi aveva tirato in mezzo, è proprio di dargli una scopola in testa, di ma vada via qui, famiglia al pirla, scemo de guerra. Questo avevo voglia di dirgli. Perché non puoi prenderli sul serio, delle loro farneticazioni. Il problema è che non sono pericolosi loro, diventano un cocktail esplosivo quando l'insicurezza sociale, l'incultura e la rozzezza si sinergizza e allora i movimenti crescono. Allora, più tu la spari grossa, più prendi voti dalla paura, perché la paura è un sentimento molto ben manovrabile. Avete visto la storia delle ronde? Non vorrei mettere il coltello nella piaga, ma voglio dire, scusatemi, perché so che in questo momento nella nostra amatissima Bologna, perché noi amiamo questa città tutti, ma noi abbiamo un'opposizione. Avete visto sulla storia delle ronde? Si sono presentati in 8 in tutta Italia a fare le ronde. E loro ci hanno costruito un'epopea sulle ronde. Che cosa avrebbe dovuto fare un'opposizione seria? Andare in Parlamento, ognuno nel suo dialetto, e dire: io non accetto di essere governato da una banda di pirla. Proprio questo si doveva, bisognava sommergerli dal ridicolo. Perché la storia della Roma? Naturalmente gli italiani sul piano delle ronde poi hanno detto: armiamoci e partite. Sindrome nazionale diffusa. Conformismo, opportunismo, servilismo, fanfaronismo. Perché per esempio da noi ci sono 8.000 morti sulle strade, gli inglesi fanno così. Gli inglesi, non è che poi gli inglesi hanno una marcia in più di noi, hanno un radicato sense of humor. Per non tediarvi con argomenti che sono pesanti, vi dirò che uno dei peggiori bastardi del Novecento, ma grande politico, Winston Churchill, un signore che la sapeva lunga, era formidabile. Quando una sua avversaria laburista si alzò, voi avete mai visto come funzionavano i Commons? Sono di fronte a un tavolo, il primo ministro viene col libro e gli inglesi, con quella loro aplomb e self-control, si lanciano degli insulti. Io ne ho seguiti alcuni in televisione. Cioè si può alzare uno e dire al suo oppositore: dice, sir, prima di esprimere la mia opinione vorrei dirle che lei è un disgustoso porco. E poi cominciano a esprimere la... Cioè, sono fatti così, meravigliosi. Cioè si alza e gli dice: Sir Winston, lei è un uomo ripugnante. Se io fossi sua moglie, le metterei il veleno nel caffè del mattino. Churchill si alzò, si inchinò sussiegosamente e disse: Milady, e se lei fosse mia moglie, io lo berrei con gioia. Capite? Ecco. Allora, Winston, ve ne racconto un'altra perché ve la meritate. Churchill... I cessi dei Commons erano quelli tipici dei, sapete, quelli in fila di ceramica bianca. Lui, c'è Gates, che è il suo grande avversario laburista, quello che fece la famosa riforma sanitaria, e sta facendo pipì, diciamo, attaccato alla porta sul lato sinistro. Churchill entra, attraversa tutti i cessi e va a far pipì all'estremo opposto, e Gates che gli dice: Sir Winston, io capisco che siamo avversari, ma non ne sembra di esagerare, non siamo appestati. E Churchill dice: Sir Gates, che non equivochi, io ho la massima stima di lei è una persona straordinaria, la rispetto, come persona e come avversario. Non è per questo. Io sono solo estremamente preoccupato dalla vostra politica economica. Voi quando vedete qualcosa di grosso lo volete nazionalizzare. Ora, ritornando alla nostra, insomma, questi, l'arma dell'umorismo che la nostra opposizione ignora, tranne rari casi, il nostro acutissimo e con un talento molto sarcastico onorevole Massimo D'Alema ogni tanto assesta dei colpi. Peccato che cominci a avere delle defaianze, lo dico con autentico dispiacere. Ma torniamo, insomma, al merito della nostra questione. Allora, noi dobbiamo renderci conto che queste cose delle quali noi possiamo ridere, perché Adolf Hitler era un omino comico, Charlie Chaplin è stato perfetto, ma era comico, forse Adolf Hitler è un po' più comico di Chaplin, malgrado quel suo aspetto sinistro, perché era anche il nulla. Adolf Hitler era un uomo vuoto, proprio vuoto. Però ecco cosa diventa pericolosa, la logica del privilegio. Allora noi lasciamo indifferentemente che a Rosarno accada quello che accada, che degli uomini vivano come schiavi, perché sono schiavi, e contendano la loro cena ai topi. E giustamente Adriano Sofri ha ripreso la poesia di Primo Levi in testa "Se questo è un uomo" e ha ripreso "Se questo è un uomo" e ha parlato dei nostri africani. Perché permettiamo questa cosa? Perché abbiamo la fottuta logica del privilegio. Ci sono sedicenti imprenditori, caporali, che per i loro privilegi pensano giusto schiavizzare degli esseri umani. E il paese dorme, come durante le leggi razziali. Non è diverso, è la stessa maledetta sindrome. Allora noi facciamo i giorni della memoria e hanno trovato il trucco. Il razzista di una volta era molto orgoglioso di essere razzista. Benito Mussolini, quando pronuncia il discorso sulle leggi razziali, dice: è ora che l'Italia si dichiari orgogliosamente razzista, e dice che noi dovremmo essere la razza, no voi perché io sono ebreo, la razza mediterranea di orientamento nordico settentrionale. Ora, non so se avete idea di come fossero gli italiani allora. No, adesso sono cresciuti i nostri giovani ben nutriti, alti una spanna e un cazzo, scuri, cioè, non capite? Ma poi questa argomentazione razzista che si poteva smontare in 5 minuti, sapete, una volta io ho fatto una discussione con una persona tutt'altro che retriva sulla questione di questo immenso equivoco sulla cultura greca. Il messo equivoco nasce da questo, cioè gli idealisti tedeschi, i tardo idealisti, con un orientamento razzista, in particolare Ottfried Müller, ci raccontarono, o tentarono di raccontarci, bizzarro perché i greci la pensavano su loro stessi in modo completamente diverso, basta vedere il modello alessandrino, che la grande cultura greca era nata quando erano arrivati i dori. Allora, qualcuno ancora ci crede un po', e io ho detto: e allora perché non è nata nello Schwarzwald la cultura greca? Perché non è nata fra i vichinghi? Perché invece la cultura greca è nata da uomini piccoli, scuri, panzuti e nasuti. Perché tutta la civiltà occidentale parte da uomini piccoli, scuri, tendenzialmente, insomma, poi qualche biondo ci sarà infilato. Ma anche Gesù Cristo, ma come doveva essere? Ma come doveva essere Gesù Cristo? Faccio un'ipotesi. Madre Teresa di Calcutta con la barba. L'hanno fatto diventare un vichingo. Un'operazione sconcia, veramente. Ora, io non voglio fare razzismo al contrario, solo per piegare il bastone dall'altra parte. Allora, noi abbiamo presupposti devastanti su tutto l'origine della cultura, si è rotta quella meravigliosa unità che nel Mediterraneo aveva trovato la sua fucina più alta fra Oriente e Occidente, che è l'origine dei nostri grandi guai. Perché la scotomizzazione dell'elemento oscuro, scusate, parlo per immagini un po' diciamo pittoriche, ha portato a cercare di trasformare l'Europa in un club di cristiani bianchi, eccetera. E l'operazione che fa l'Inquisizione spagnola, perché Torquemada era ossessionato dalla limpieza della sangue, e nasce lì il razzismo biologico. Tra l'altro, onestamente devo dire, con il contrasto della Chiesa Cattolica, che disse a Torquemada: siamo interessati alle anime noi. Torquemada invece nasce lì la fisionomica, perché per ragioni anche di smascherare degli avversari si dice: quello lì ha degli strani tratti, deve essere un marrano, un converso, un arabo, così. E era il 1492, l'anno della proclamazione dell'editto che espulsa ebrei, mori, eccetera, gitanos, elementi sporchi, e gli stessi numeri sono quelli della conferenza di Wannsee, 400 anni dopo, 1942. C'è solo due numeri che si spostano. Queste sono le conseguenze quando parti per questa tangente. Scusate, vado in maniera un pochettino palo in frasca e rapsodica, ma del resto è il mio mestiere che mi porta a farlo. Ora, ritornando a noi, o il giorno della memoria diventa un giorno topico, però di un processo generale, di una memoria attiva che costruisce un progetto che si fonda sull'uguaglianza degli uomini. Guarda, tutti i farnetti che hanno di libertà qui, avete visto che la parola uguaglianza è scomparsa dai vocabolari, perché evidentemente le disuguaglianze sono talmente evidenti. Allora, i padri della Rivoluzione Francese avevano ben capito su cosa si basa una vera democrazia: liberté, égalité, fraternité. Oggi Barack Obama, in tutti i suoi limiti, cerca di far questo. Non possiamo dirci un paese che ha come slogan del suo impianto di giustizia "and justice for all" se noi non abbiamo una riforma sanitaria, che voi tutti gli uomini sono di fronte alla vita e alla salute uguali. Ebbene, vedete, i repubblicani dicono no. E dire che più ragionevole di com'è la riforma di Barack Obama ce ne vuole, eh? Ha detto: chi è com'è resta com'è, non cambia niente. E no, i guadagni non si fanno più se non c'è la deterrenza. Il povero pezzente che non ha la salute pubblica o cooperativa, allora combatterà pur di potersi fare un'assicurazione. Questa è la logica. Ora, quindi la logica del privilegio, l'uguaglianza, eccetera. Così sanciscono anche i grandi principi universali dell'uomo. Ma c'è un'operazione tipica che è stata fatta dai centri del potere verticista. Cioè quello di prendere non si dicono più razzisti, come dice, noi non siamo razzisti. La prima, guarda, volete, il razzista di oggi dice così: io non sono razzista però. Questo è il razzista di oggi. Non è più orgogliosamente razzista. Cosa fanno? Loro dicono: chi non riconosce i principi? Noi tutti siamo per la Carta dei diritti universali dell'uomo. E poi entrano da dentro quei principi per ridurli a una pura scorza vuota, a una litania senza significato. Ed è quello che vige nel nostro paese. La nostra Costituzione dice delle cose che sono assolutamente non rispettate, a partire dall'uguaglianza fra la donna e l'uomo, a partire dai diritti di tutti i cittadini, a partire dalla libertà religiosa. Scusate, io vivo in un paese dove non posso comportarmi coerentemente con un pensiero che potrei avere o che ho. Io sono agnostico, non come qualcuno crede, io sì, non sono un credente. Io sono agnostico, non sono ateo, perché l'ateismo mi sembra già una forma intollerabile di religiosità. Affermare con certezza che Dio non c'è è come affermare che Dio c'è. Infatti un ebreo, sapete che ci sono ebrei ortodossi atei, proprio con la barba e i boccoli, che si dichiarano atei, magari sono professori di fisica, matematica. Il professor Di Freddi ne conosce alcuni. È molto divertente questa storiella, l'ebreo ateo e l'ebreo credente, tutte e due ortodossi, che discutono sull'esistenza di Dio. Siccome sono abili, conoscono tutto il Talmud, litigano come pazzi, finché dopo tre notti e tre giorni l'ebreo ortodosso ateo dice all'ebreo ortodosso credente: va bene, mi hai convinto. Io adesso, grazie a te, sono assolutamente certo che Dio non esista. Allora l'ebreo ortodosso credente lo prende per il bavero, maledetto porco, come fai a essere così certo che Dio non ci sia? E l'ebreo ortodosso ateo sospira, alza gli occhi al cielo e dice: beh, amico mio, in qualcosa un uomo deve pur credere. Quindi io sono agnostico, non credo che la vita sia dono di Dio. Posso comportarmi coerentemente con questo? No. Con un paradosso formidabile. Io posso decidere di suicidarmi se sono sano e in attività, oppure anche malato, ma in grado di decidere. Posso essere un terminale in grado di decidere, però non ho diritto a un testamento biologico. Qui la religione c'entra proprio niente. Io, cittadino gay o lesbica, non posso decidere di avere una forma pubblica di unione perché c'è qualcuno che mi vuole imporre il suo punto di vista. Io non impongo agli altri di fare il matrimonio, però io non posso. Non posso. Guardate, non c'entra niente con la religione questo. C'entra proprio nulla di nulla di nulla. Abbiamo questi problemi e sono naturalmente... Noi non risolviamo i problemi, facciamo dibattiti nei salotti televisivi. Perché da noi ci sono 8.000 morti, scusate, riprendo un discorso, che si fa? Gli inglesi, quelli spiritosi, dicono: benissimo, adesso se becchiamo uno che guida ubriaco gli facciamo passare la voglia di vivere. Da noi si va a porta a porta. Si discute per mesi e la gente continua a morire nelle strade, con un cinismo che io chiamo la ferocia della moderazione. Perché bisogna essere moderati. Io no, io credo che noi dobbiamo tornare a essere estremisti, assennati, ma estremisti, radicali. Non accettare quello che sta diventando sempre di più il giorno della memoria. Il giorno della memoria è oramai all'insegna facciamo i carini con gli ebrei, così nessuno può dirci che siamo gente cattiva. Dopodiché noi prendiamo a pedate nei testicoli Roma, africani, musulmani, eccetera, però noi non siamo razzisti perché siamo amici degli ebrei. Amici degli ebrei significa essere amici del governo di Israele in carica. Perché il nostro presidente del Senato, mi tocca fare nomi e cognomi, esce dal lager di Auschwitz, dove è andato con lo zucchetto alla desenvolta, ha colto la sua photo opportunity, esce e dice: mi sento israeliano. Ma guarda, guarda, ma guarda, guarda, non dice mi sento ebreo, non dice mi sento rom, sinti, antifascista, slavo, omosessuale, prostituta, giostraio, menomato, malato di mente. Sono quelli che morirono lì, furono sterminati. 13 milioni, 6 milioni erano gli ebrei, e gli altri? Allora, che cosa stanno facendo? Naturalmente, spero inconsapevolmente, spero con tutto il cuore, usano le ceneri dei morti strumentalmente e fanno un'operazione simbolicamente simile a quella pratica dei nazisti che usavano le ceneri per pavimentare le strade. Loro pavimentano la falsa coscienza per rifarsi la verginità. Adesso basta. Adesso basta. Io, con tutto che ho apprezzato certi gesti del presidente della Camera Gianfranco Fini, lo dico, non credo più che sia una sola operazione di maquillage, credo che ci sia qualche elemento di verità, non lo conosco, non so quanto, ma non mi interessa neanche, cioè, ho apprezzato alcuni gesti. È arrivato il tempo che un uomo che è stato come lui segretario di un partito neofascista vada a fare quel gesto come Willy Brandt fece. E guardate che Willy Brandt combatté con i partigiani finlandesi contro i nazisti. Willy Brandt si è inginocchiato nel lager di Auschwitz. Mi aspetterei che Gianfranco Fini vada a inginocchiarsi dove c'è stato il lager di Arbe del generale Roatta, dove il generale Graziani, uno dei peggiori criminali di tutto il Novecento, ha gettato l'iprite sugli ospedali in Cirenaica, in Eritrea, che vada a inginocchiarsi in Libia, perché allora il cammino salirà e noi italiani diventeremo migliori, ci guarderanno con rispetto. Ma guardate, non è un vizio solo degli italiani, guardate i giapponesi, hanno avuto Hiroshima e Nagasaki e ancora il governo giapponese non ha chiesto scuse ufficiali alla Cina per l'orrendo sterminio compiuto dall'esercito imperiale contro i poveri cinesi in Manciuria durante l'invasione. E ancora oggi con quale protervia il governo cinese difende le proprie efferate azioni in Tibet. Sapete perché bisogna stare molto attenti ad andare fino in fondo in questa questione? Perché ogni volta che, come una psicanalisi, ogni volta che la interrompi torni indietro a peggio di prima, se non vai in fondo al processo analitico. Vedete, per esempio, quando a me è stata data questa risposta, naturalmente la quale io poi ho controargomentato, ma di fronte alle mie critiche dell'occupazione israeliana dei territori palestinesi, qualcuno mi ha detto, ci sono molte proteste, soprattutto da parte di una certa sinistra, anche un po' trinariciuta, che sono quelli che fanno pipì contro vento e finiscono per farsela addosso. Perché cosa io dice, sì, guarda, ci sono tutte le scritte nell'Occidente, trovami una scritta contro l'occupazione cinese del Tibet. È la classica argomentazione pro Bettino Craxi, ho risposto io. E ho detto a questo mio interlocutore, stai attento che dobbiamo aprire tutte le carceri, eh? Dobbiamo mandare fuori tutti i mafiosi compresi con questa logica. Perché per esempio Totò Riina potrebbe dire va bene, io ho fatto quello, però siccome non avete beccato, che ne so io, un altro, allora non rompetemi le palle, ve la prendete contro di me, che in fondo ho messo nei piloni di cemento un po' di personcino, ho disciolto nell'acido un paio di bambini della guerra in Iraq. Dobbiamo stare attenti, siccome abbiamo mezzi di vasta consapevolezza, lo dico ai giovani, c'è questo straordinario mezzo di internet, credo che voi lo sappiate, si può entrare nella Library of Congress e accedere a tutto quello che c'è gratis. Preparate perché assisteremo a qualche fenomeno di grande soddisfazione. Assisteremo all'implosione delle televisioni. Ho discusso con un tecnico tedesco e uno italiano che stanno preparando tecnologie di bassissimo costo per le televisioni su internet in streaming. Ce la potremmo fare in casa. Il movimento dei viola è una delle grandi novità del nostro tempo. Ebbene, ci sono grandi strumenti di consapevolezza, bisogna portare fino in fondo le cose. Bisogna proprio che sia a livello planetario il processo radicale, senza che rimanga un pezzettino non toccato, perché sennò la metastasi ricomincia. Ricomincia e tocca a tutti, tocca veramente a tutti. Ecco perché il giorno della memoria può diventare il giorno della falsa coscienza. L'uso propagandistico in cui è specializzato in questo momento il governo Netanyahu della Shoah va denunciato fermamente. La mia amica Amira Haas, forse oggi una delle due o tre più coraggiose giornaliste israeliane, che denuncia in modo mirabile gli effetti dell'occupazione israeliana dei territori palestinesi, tenete conto che c'è un popolo che è metà in prigione, metà in una gabbia. E la vigliacca Europa non alza la voce per dire noi difenderemo la sicurezza di Israele, ma non tenendo in prigione e in gabbia un altro popolo. Però appena Ahmadinejad parte con le sue sparate, secondo me, qualcuno lo paga. Adesso Khamenei è venuto a fare ancora lui un giorno di Israele verrà distrutto, i palestinesi fottuti per altri 15 anni. C'è qualcuno che li paga. Amira Haas è andata proprio a muso duro da Olmert, adesso non la mettono più perché alle conferenze stampa gli ha detto quando è che la pianti di fare dell'olocausto supermercato. Amira Haas ha titoli per parlare. Tutti e due i suoi sono sopravvissuti alla Shoah. Ebbene, questa cosa va detta in modo molto duro, però bisogna andare fino in fondo. Per esempio, noi ricordiamo l'orrore di Sabra e Shatila non è che possiamo far finta di dimenticarci di Tal al-Zatar, perché i primi sterminatori di palestinesi sono stati siriani e giordani, più degli israeliani, paradossalmente. Bisogna essere fermi e forti, bisogna essere equi e onesti intellettualmente. È un compito aspro talora, costa veramente caro. Però è l'unica via per fare sì che il giorno della memoria non diventi una poltiglia di fango, perché non diventi, diciamo, il giorno delle corone di alloro del giusto dei peggiori furfanti. È un compito davvero, davvero complicato, però abbiamo strumenti per farlo. Mi sono molto divertito, sapete, in questo esercizio in cui sto cercando di specializzarmi, anche con un certo compiacimento. Mi hanno chiesto di fare la postfazione di un libro scritto da uno storico russo che si intitola, questo farà molto felice il mio amico Paolo Cacchioli, che è un compagno di viaggio memorabile. Noi abbiamo avuto una 4 giorni di Mosca, mi sono raramente divertito così. Ma questa è per te, Paolo. Viktor Miecin ha scritto un libro che si intitola Perché Stalin creò lo Stato di Israele. Bellissimo libro, super documentato, perché Miecin ha avuto accesso agli archivi aperti dopo la morte di Stalin e ha studiato lì. Io mi sono divertito nel fare la postfazione di questo libro intitolandola Stalin il sionista, perché senza Stalin lo Stato di Israele oggi non esisterebbe, perché dal 44 al 49 Iosif Vissarionovich Giugashvili, il terribile Stalin, dette un appoggio massiccio in armi, supporto logistico, appoggio ideologico e politico ai combattenti ebrei della Palestina e poi al neonato Stato di Israele. Ora, se lo dicesse Moni Ovadia, e naturalmente il famoso antisemita, l'ebreo antisemita di corte, conterebbe poco, ma l'ha detto Golda Meir. Senza di loro non ce l'avremmo mai fatta. E Abba Eban, primo ministro anche lui dello Stato di Israele, ha detto l'unica superpotenza che ci ha aiutati. Chi voleva invece distruggere lo Stato di Israele? Gli inglesi, che armarono la legione araba fino ai denti, che fecero un blocco alla fornitura di armi dei combattenti ebrei nella Palestina mandataria, con l'appoggio di buona parte dell'amministrazione del Dipartimento di Stato statunitense, guidato allora dai McCarthyisti, che avevano questa equazione in testa, ebreo uguale sionista uguale comunista, con qualche piccola ragione, perché nei cinema di Tel Aviv allora, alla fine della proiezione, si cantava prima l'inno israeliano Hatikva, la speranza, seconda l'internazionale del lavoro, terzo l'inno sovietico. Stalin poi cambiò idea su questa questione, non perché Stalin fosse antisemita, è una cosa che io contesto. Anzi, Stalin scrisse, quando era commissario alla nazionalità, l'antisemitismo è la più pericolosa eredità del cannibalismo. Naturalmente si guardano bene tutti dal citare questa frase di Stalin. Ebbene, io non voglio assolvere Stalin, me ne guardo bene. A me mi avrebbe fucilato il secondo giorno che prendeva il potere, adesso va bene tutto. Stalin fucilò il 12 agosto 1952 tutta l'intelligenza ebraica della cultura sovietica yiddish, quindi potete immaginarvi quanto io voglia riabilitare Stalin. Però bisogna dire una verità scomoda. Fra questi fucilati c'era anche uno dei più grandi poeti della lingua yiddish di tutti i tempi, si chiamava Yitzhak Pfeffer, per la verità si chiamava Yitzhak Pfeffer, è colonnello Yitzhak Pfeffer, e per la verità era il colonnello del KGB Yitzhak Pfeffer. Le cose non sono bianche e nere. Ci fu un'intelligenza ebraico-stalinista, anche se la maggior parte degli ebrei furono vittime di Stalin. Però ci fu un'intelligenza ebraica stalinista. Pfeffer ne era un esponente. Solomon Michoels anche, più grande attore del teatro yiddish di tutti i tempi. Fa fatica a dirlo, ma è così. È così. I famigerati due direttori dell'NKVD, quello che diventerà KGB, di epoca staliniana delle purghe, erano due ebrei. Si chiamavano Yagoda e Yezhov. Finirono tutti e due nel tritacarne. Stalin era un uomo profondamente equanime, trattava tutti allo stesso modo, con la sua spietata logica anaffettiva. Stalin pensava che quando qualcuno poteva creargli problemi bisognava liquidarlo per una logica mirabile. Niet človeka, niet problem. Se non c'è l'uomo non ci sono i problemi. Bisogna avere il coraggio di riandare dentro la storia del Novecento, di farsi molto male, perché fa molto male. Ma non ne usciremo fino a quando non saremo andati in fondo. Noi non possiamo accettare la cialtroneria propagandistica di chi dice delle vittime di Stalin e non ricorda che il 65% di questi furono comunisti, bolscevichi e rivoluzionari. Quindi ci sono tante cose da dire, tante. E mi dispiace doverlo dire, ma nascosta a tutti i turisti un piccolo bustino di Stalin, i sionisti più estremi dovrebbero tenerselo. Sto scherzando naturalmente, faccio del paradosso, però in qualche modo. Allora ecco, il giorno della memoria ci chiama a questo. Dobbiamo mobilitarci perché non diventi il giorno della falsa coscienza. Dobbiamo dire ai politici: tu veramente eri contro lo sterminio degli ebrei? Facci vedere come ti comporti nei confronti degli ebrei di oggi. Gli ebrei sono passati nel campo dei vincitori. Non sottovaluto, badate, che Israele è circondato da anche tiranni come Ahmadinejad, che è un fior fior di mascalzone, basta vedere come tratta i suoi, da Nasrallah degli Hezbollah, che non è certo un democratico, che se potesse, quelli che la pensano in modo libero, li appenderebbe per i testicoli. Quello che ha fatto Saddam Hussein con i socialisti e i comunisti iracheni, solo che quando Saddam Hussein appendeva per i testicoli l'opposizione di sinistra, gli Stati Uniti lo armavano fino ai denti. Basta prenderci per i fondelli. Lo armavano gli Stati Uniti, lo armavano i tedeschi e probabilmente anche gli italiani. Chiedetelo agli oppositori iracheni. Allora io mi impegnerò a fare queste cose. Nel mio piccolo, sono solo un piccolo teatrante, un rapsodo, però io sono cittadino. A due cose non rinuncerò mai. Al mio statuto di cittadino e di essere umano. Perché solo quello mi permette di essere ebreo, di sinistra. Sono i presupposti universali. Attenti alla perversione del linguaggio. Non fu sommerso dal diluvio universale, non furono sommersi gli esseri umani. Non ci fu il Dio crudele che piace tanto ai lefevriani veterotestamentari, che siccome vogliono un Gesù crudele, fanno un padre di Gesù crudele. Fu sommerso il linguaggio di quell'umanità. I nostri grandi maestri, fra cui il mio, il professor Haim Bacharier, uno dei più grandi maestri di ebraismo che oggi viva non solo in Italia, ma secondo me in Europa e forse nel mondo, che è una di quelle personalità che mi sconvolge sempre, perché io quando entro in un posto mi alzo in piedi, perché è un grande Talmid Chacham, è un grande studente saggio, come diciamo noi ebrei del maestro, ma che ha la fragilità di diventare facilmente un agitprop del sionismo, perché i genitori suoi sono sopravvissuti ad Auschwitz. Non è perché lui autenticamente sia un ultraconservatore, al contrario, è semplicemente perché le viscere sono fragili, la paura è tanta. Ma il grande maestro di ebraismo Haim Bacharier dice che l'umanità fu sommersa perché si era macchiata del crimine che si chiama Hamas, che non c'entra niente con il movimento palestinese islamico. Hamas è quella violenza commessa tenendosi sotto il pelo della giudicabilità. Cioè io malverso, distruggo, però lo faccio in modo che non mi possano mettere in galera. e ha citato come esempio Wall Street. Ora, questo problema del linguaggio è un problema che abbiamo noi. Voi vedete gli operai salire sui tetti. Io sono sempre stato vicino alla classe operaia, non smetterò mai di esserlo finché ci sarà. Ma hanno fatto uno strategico errore culturale. Sapete, una volta si diceva che la classe operaia, quando si imbufaliva, si presentava con le chiavi del 38. Dovevano presentarsi nelle fabbriche e dai consigli di amministrazione con le chiavi del 38, quando hanno smesso di chiamarli lavoratori e hanno cominciato a chiamarli risorse umane. Dobbiamo ribellarci quando invece di chiamarci cittadini ci chiamano utenti, clienti. La trasformazione dell'Italia in azienda è pressoché compiuta. Perfino la protezione civile è diventata spa. Con quelle tecniche pervertite e schifose di fare una legge di 12.000 pagine e di ficcarcene dentro 100, che sono una specie di, come le chiamano, non mi ricordo, c'è un termine tecnico. Prego? Mille proroghe, quelle cose lì. Così le Reaganomics distrussero le protezioni rooseveltiane che impedivano quello che era accaduto nel 29, con un trucco. Io ho sentito, perché adesso ci sono i podcast che vi potete scaricare e vedere tutti i telegiornali statunitensi, vedere Stiglitz, vedere Krugman. Così fecero, e un parlamentare ha detto: come faccio a leggere una legge di 12.000 pagine quando vado in Parlamento a votare? Ecco cos'è quella che oggi chiamano democrazia. Un raggiro. È rimasta la forma. Sempre meglio che niente, d'accordo, ma che non la chiamino democrazia. Allora ecco che noi, tutto questo è collegato, non pensiate che sia scollegato. Bisogna ritornare ad una visione olistica dell'essere umano, integra. Perché dei ragazzi che meriterebbero studio, rispetto, investimento, vengono tenuti alla greppia dei call center a lavorare per 4 lire, una vita indegna, stare come degli animali fissi, così esattamente come i polli nelle gabbie, mutatis mutandis. Questi sono i presupposti che poi determinano la logica del privilegio, quando si cancella la dignità dell'uomo, nel primo luogo, quello del lavoro. Non c'è giustizia senza giustizia sociale. Il peggior raggiro è la giustizia senza la giustizia sociale. Noi lo sappiamo dai tempi di Mosè, il più grande rivoluzionario di tutti i tempi, perché guidò una vera e propria rivoluzione leninista dal basso, ma seppe diventare poi leader socialdemocratico, delegando il potere e dedicandosi all'educazione. L'errore tragico che ha commesso Fidel Castro di non comportarsi così a un certo punto. Un grande rivoluzionario, che però ebbro del proprio narcisismo, è ancora lì a tenere banco. C'è tanto lavoro da fare. Dobbiamo anche bandire una grande illusione del Novecento. Saremo la generazione che cambierà tutto. La libertà, l'uguaglianza, la dignità si conquistano ogni momento. Se molli un momento, ritorna indietro di una settimana. Quindi noi dobbiamo riattivare il senso della vita. L'unico si chiama lotta. Karl Marx, che era uno che la sapeva lunga e che molti ritengono di avere letto perché hanno sfogliato qualche bigino, ma Karl Marx era sia un tipaccio che una testa come non ne è capitata un'altra su questo pianeta. Sapete, vi racconto due aneddoti. Una volta i socialisti dicevano: ci fai il programma del Partito Socialista? E lui lo mandò, lo redasse. Gli restituirono una roba tutta taroccata. E lui rispose alla Farg telegraficamente: si se sa, moi je suis pas marxiste. Se si tratta di questo, allora non sono marxista. Ebbene, Karl Marx amava fare un gioco conviviale che è stato ripreso dal conduttore di programmi televisivi di alto profilo Bernard Pivot. nel suo apostrofo. Erano 10 domande di tipo, diciamo, generale, che le figlie di Karl Marx gli facevano quando c'erano riunioni conviviali. Qual è la migliore qualità in un uomo? Qual è la migliore qualità in una donna? Tutte queste cose. Una delle domande era: che cos'è per te felicità? Immancabilmente Karl Marx rispondeva: felicità per me è lottare. E chiedervi troppo di essere felici? Cerchiamo di essere felici, perché è l'unico modo che abbiamo di garantire la sopravvivenza di questo pianeta. E il giorno della memoria è un giorno utopico, non serve a, serve solo a richiamarci ogni volta, a riaggregare le energie verso quello che è il suo dovere prioritario. Altrimenti ci tocca chiudere bottega senza neanche la consolazione di un secondo diluvio universale. Ne sono certo che non ci sarà per ricominciare. Sapete perché? Perché il buon Dio ha constatato l'inutilità del primo. Grazie.
Credo di interpretare il sentimento di tutti, il pensiero di tutti, se ringrazio sentitamente di cuore Moni per essere stato qua e per il discorso che ci ha regalato. Vedete, non ho esagerato nel parlare di una posizione coraggiosa e controcorrente sulle questioni della giornata della memoria. Abbiamo purtroppo pochi minuti ancora, perché credo che Moni debba andare via alle 5, vero? O possiamo...
Dovresti, perché ma se no forse... poi arrivo i feltrini.
Puoi fare un quarto d'ora di ritardo anche lì, magari.
Insomma, io ho già calcolato di non fare la prova del suono per essere con voi, ma cerchiamo di non sfruttare.
No, ma infatti cerchiamo di non abusare della disponibilità di Moni. Credo che appunto sia giusto dare la parola alle tante persone che sono in sala, e quindi se ci sono interventi, domande, io sacrifico volentieri le mie curiosità o la mia parte di avvocato del diavolo. Chi è che parla?
Cacchioli.
Paolo Cacchioli.
Siccome Moni ha parlato di chi ha costruito il potere di Saddam Hussein, aggiungi anche chi ha costruito i talebani, perché forse non è chiaro.
Certo, Osama Bin Laden, lo sappiamo tutti, è stato agente della CIA, non è un segreto. L'unico volo che è partito dopo l'11 settembre è stato quello dei Bin Laden, la famiglia di Osama Bin Laden. L'unico volo permesso, fuori insomma dai confini. Del resto, sapete, io ho partecipato a un film di Giulietto Chiesa, Zero, che da noi non è stato pressoché visto, nelle ex repubbliche sovietiche è stato visto da 80 milioni di persone. Questo film, guardate, non dice è stato questo, è stato... pone delle domande a cui non c'è risposta. Ci sono delle cose inspiegabili. Per esempio, la compenetrazione dei solidi è fisicamente impossibile. Qualcuno deve spiegare dove è sparito il famoso aereo del Pentagono. Ma sono tante le domande, e veramente Giulietto è stato magistrale, perché non fa tesi precostituite. Complotti sono state la... No, assolutamente. Chiede che si diano risposte, perché sono state dette un sacco di menzogne. Basta. Quello che si chiede è di non essere presi per i fondelli. Noi siamo stufi di essere presi per i fondelli. Questo paese ama una parte della popolazione, è giusto. Infatti il mio amico, vi dico la battuta di un mio amico sociologo dell'immigrazione a questo proposito, guardate l'acutezza di questo mio amico, si chiama Adel Jaber, ho fatto qualche incontro insieme a lui, e lui fa sempre una prolusione quando si parla del contesto, dice sempre: gli Stati Uniti d'America hanno armi in ogni angolo del mondo, Turkmenistan, Arabia Saudita, basi atomiche, militari, sottomarini nel Mar Rosso, dovunque, Pacifico, ci sono armi di Stati Uniti d'America in ogni minimo angolo del pianeta. Poi fa una pausa e dice: però noi arabi siamo molto aggressivi. sarebbe irragionevole pensare che un buon gesto nei confronti dell'Islam, della sua coscienza, sarebbe rimuovere base militare dall'Arabia Saudita dove c'è la Mecca. No? Un gesto così, pensate che potere dirompente avrebbe. È un po' questo, grazie. Grazie Paolo. No, è così, cioè, voglio dire, le ultime notizie certe di Saddam Hussein quando era agente di CIA. Il resto è fantasia, come diceva Paolo Hendel, che diceva in un suo spettacolo memorabile, dice, Dio buono, c'hanno satelliti che, Dio buono, riescono a pigliare il sedere di un passero a distanza di 3 milioni di chilometri, però uno come Saddam Hussein che gira con la macchina della dialisi non lo vedono. Cioè, basta pigliare per i fondelli. Noi abbiamo il bene, io sono molto contento che per il mio compagno di scuola, di sentire parlare alla nostra televisione un magnifico reazionario come Edward Luttwak. Viene spesso invitato. Io dico, va bene, sono d'accordo. Noam Chomsky no, eh? Una voltina. 3 volte Luttwak, una voltina Noam Chomsky. Niente. Questo è il nostro mondo. La menzogna sistematica. Però adesso non vogliono questo, dire la menzogna e vogliono da noi che diciamo che bella verità che ci state raccontando. Questo vogliono. Sì, questo è un grosso problema, Paolo. Un problema molto grosso.
Con l'invasione dell'Unione Sovietica in Afghanistan, lì è cominciato la costruzione proprio di... Certo. Allora erano 4 pecorai in una madrassa e lì è nato...
E del resto, sai Paolo, tu devi capire che i sovietici hanno fatto, quando gli americani hanno fatto l'ora del Vietnam, i sovietici hanno dato le armi ai Viet Cong, hanno dato tutti gli appoggi logistici. I sovietici sono stati molto fessi perché gli Stati Uniti gli hanno restituito il favore in Afghanistan. C'è un bellissimo film, se lo vedete. Il favore agli Stati Uniti. Se voi vedete La guerra del signor Wilson, bellissimo, con uno strepitoso, proprio uno strepitoso... come si chiama quello di Forrest Gump, l'attore?
Tom Hanks.
Stabilito. Racconta la storia del meccanismo di come lui farà parte di quello che convinse il Pentagono, l'amministrazione americana a finanziare i talibani. Che cosa gli hanno dato? È molto semplice, gli hanno dato dei bazooka a puntamento laser mobilissimi che tiravano giù i MiG e gli elicotteri come dei passerotti. Al 70° velivolo i sovietici sono andati fuori, che già avevano perso l'ira di Dio, poi vabbè, quello è l'errore stupido del credere. E comunque poi questo tizio, questo signor Wilson, va dagli americani a chiedere, dunque questa cosa, questa operazione costa 100 miliardi di dollari, poi lui chiede un milione di dollari per le scuole in Afghanistan e gli dicono, signor Wilson, abbiamo altre priorità. Questo è mostrato da un film americano molto coraggioso. Sì, è così, ecco. Cioè, il mare, ancora una volta, falsa coscienza, ipocrisia, menzogne. Noi sappiamo già oramai che l'informazione ufficiale non informa più che su se stessa. È per quello che la rete... C'è un segnale interessante, guardatelo. Google preferisce abbandonare il mercato cinese, che è il più florido, piuttosto che cedere. Perché un potentato economico come Google fa questo? Perché sono buoni e democratici? No, perché sanno che gli internauti sono molto incazzati con la censura. I loro clienti, i loro utenti, amano molto non avere fra le scatole censori. Il nostro governo già cerca di preparare delle cosine, ci sarà da divertirsi. Io porto la sciarpa viola, come notate.
Vediamo un po', altri interventi.
Lei è, per parte di madre, di origini serbe.
Vero.
Che cosa è successo e che cosa sta ancora succedendo in Kosovo, che adesso si chiama Kosova, credo, perché non se ne parla più, non si sa più niente?
Beh, sono quelle tipiche operazioni, cioè voglio dire... si è cercato di scaricare tutta la responsabilità della catastrofe sui serbi. Io sono disgustato e indignato perché i serbi sono stati fra i pochissimi popoli che hanno messo i loro corpi per salvare gli ebrei, i loro ebrei, come i bulgari e i danesi. Io sono anche furente quando si parla di governo bulgaro, maggioranze bulgare. Proprio noi, il paese di Berlusconi, ci permettiamo di dire ste stronzate. Ebbene, sicuramente Milosevic, Mladic sono stati criminali. Mio amico Sasha Karlic, che vive a Bologna ed è il più titolato per parlare perché è di madre serba e di padre croato, quando gli ho detto, scusa Sasha, mi spiegheresti? E lui mi ha detto, beh, vedi Moni, è una guerra fra cattivi e pessimi. Ora, avere scaricato sul popolo serbo è una schifezza. L'operazione Kosovo è un'operazione per destabilizzare qualsiasi tipo di opposizione possibile a un certo tipo di cammini, evidentemente. Perché improvvisamente, sapete, se si fosse coerenti con la vicenda del movimento dell'estrema destra kosovara che guida la secessione, bisognerebbe dire perché Bossi e compagni non dovrebbero poter chiedere una secessione qui, perché scandalizzarsi tanto. Cioè, quando fa comodo la secessione è democrazia dei popoli, quando non fa comodo è disgregazione di uno Stato. Io peraltro, sapete, detto proprio francamente, io glielo farei fare il referendum sulla secessione, così ce li leviamo dalle palle una volta per tutte, perché voglio vedere quanti votano per la secessione. Comunque è questa operazione che ha interessi e contro, come tutta quell'operazione. Quando c'era Markovic si poteva salvare la federazione se l'Europa un po' generosamente avesse detto vi diamo degli aiuti economici, tanto prima o poi entrerete nell'Unione, prepariamo, non disgregatevi. Avrebbe dato una spinta enorme. Purtroppo, naturalmente abbiamo detto, Vaticano, Germania ha fatto affari con i croati, i greci per la solidarietà serba, posso testimoniarlo, io sono molto molto amico dei greci, io parlo piuttosto correntemente il greco moderno. Amo la Grecia come... Io non ho patrie, l'Italia è il mio paese, ma se c'è... Vedo una signorina che sorride molto, deve essere greca. Τι να σου πω, δεύτερη μου πατρίδα, έμαθα τα ελληνικά μόνος μου, με τη βοθία, με τη βιβλία, με τους δίσκους, μόνος μου, τόσο μου αρέσει. Allora vedete, però i greci si sono economicamente emancipati grazie a un ottimo e proficuo scambio nel momento in cui la Serbia aveva bisogno di tutto e c'era uno scambio economico, ovviamente. Tutti si fanno affari. Basta leggere il libro di Paolo Rumiz, Maschere per un massacro. Il nazionalismo, tutte queste robe, le differenze religiose, ma quando mai? Business. Oggi un deportato a Mauthausen ha detto uno dei più grandi business è stato il lavoro schiavistico pagato alle SS. Mi fa davvero ridere quando il capitalismo vuole dare lezioni e dire che i comunisti sono stati cattivi. Tutta l'industria tedesca si è servita del lavoro schiavistico. C'è un librino di Fritz von Thyssen, la cui lettura consiglio a tutti quelli che hanno ancora illusioni sulle vocazioni democratiche del capitalismo, che si intitola I Paid Hitler. Fritz von Thyssen era il più grande industriale tedesco fra le due guerre. Hitler fu messo in piedi da tutta la finanza tedesca, da tutta l'industria tedesca, nessuno escluso, compreso lui, che poi si rese conto del disastro e scappò in Inghilterra e scrisse questo librino, per cui è stato odiato a morte. Nomi, cognomi, indirizzi, circostanze, compresa la finanza americana, l'industria americana e via dicendo. E vi dirò, anche alcuni magnati ebrei all'origine. Anche questo è faticoso da dire, ma va detto. Quindi bisogna che si smetta di dare lezioni, perché nel Novecento il più pulito c'ha la rogna. Quindi... ancora le dico, ecco cosa si gioca sulla pelle poi del popolo serbo, non dei dirigenti. Il problema è che non si capisce perché improvvisamente un fascista come Franjo Tuđman diventa un santo. Hanno voluto riportare lì le spoglie di Ante Pavelić, di Stepinac, assassini efferati, perfino peggio dei nazisti. Ante Pavelić ebbe in regalo dagli Ustascià al suo non so quantesimo compleanno un cesto di occhi. Sapete dove è cresciuto politicamente e militarmente Ante Pavelić? Nelle nostre scuole militari. Amico e coccolo di Benito Mussolini. Il lager di sterminio di Jasenovac ha visto la morte di 500.000 serbi, credo 200.000 rom e un numero imprecisato di ebrei. Chi conosce Jasenovac? Coloro che giustamente vogliono onorare le foibe, perché non si fanno un giretto a Jasenovac? E tutta questa. Allora che cosa è successo? Le faccio una piccola ipotesi, guardi. Tito era un uomo di grandissimo prestigio. Non voglio dire che Tito adesso diventa improvvisamente tutto negativo, siamo in quel tempo lì. Tito era un grande leader, però cosa ha fatto? Quando è finita la Seconda Guerra Mondiale? Sono io, comunista e croato, ha messo su sulla pentola il coperchio della sua autorità. Appena se n'è andato lui, ma après-moi le déluge, questo pensano tutti coloro, i grandi leader, paf, è scoppiata la pentola, perché non è stata fatta giustizia. Bisognava star zitti perché c'era il socialismo. Tutto questo è tutto lì, tutto là, proprio noi siamo cominciati molto, 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 molto male. Guardi, il meccanismo tipico è Haiti. Tutti accorrono per Haiti, bene, meno male, non voglio dire che mai. Perché c'è lo spettacolo del terremoto, che potrebbe toccare anche a noi. Sapete, a noi c'è andata di fortuna negli Abruzzi, si fa per dire naturalmente. Ma quando arriverà il Big One, praticamente la Sicilia viene inghiottita. Ora, invece, 15 milioni di morti di fame e di sete non fanno nessun effetto. Sono 5 milioni di bambini, 5 milioni di bambini che muoiono di fame e di sete ogni anno. Mentre noi parliamo si spegne una vita umana ogni 30 secondi. E si potrebbe far finire questa moria, questa mattanza, riducendo consensualmente del 3% le spese militari. Lo fanno insieme Stati Uniti e Unione Sovietica, e tutti contestualmente. E quei soldi li investi per sviluppare le economie. E no, poi come si fanno a sostenere i privilegi? Come si fanno a trovare organi da comprare? Siamo così lontani dallo spirito del nazismo, ma per niente. Per niente. Se hanno fatto Rosarno in tempi di pace, immaginatevi cosa fanno in tempi di guerra. Una volta ebbi una polemica molto aspra con un'ex partigiana comunista. Fu doloroso per me fare la polemica, perché io avevo fatto i dialoghi italiani, avevo tradotto i dialoghi italiani in un film, bellissimo film tedesco, intitolato Comedian Harmonists. Si parlava di un gruppo che fu celeberrimo in Germania fra la fine della Repubblica di Weimar e l'inizio del nazismo. Furono celebri quanto i Beatles in quell'epoca. Fecero anche tournée mondiali. Tre erano ebrei, tre no. Erano ariani. La storia fa vedere il primo nazismo. La fine di Weimar e come comincia il nazismo. Non credete mica che abbiano cominciato a gasare gli ebrei per le strade? Tutto è avvenuto in modo mellifluo. Sì, sparivano magari i politici, i comunisti, i socialisti, erano più diciamo tetragoni dei fascisti, i nazisti, davano più per le spicce, però non è che cominciano. Le leggi di Norimberga arrivano nel 35, cosa succede nel 33, 34 e la prima parte del 35? Succede che cominciano le vessazioni ufficiose. Ai Comedian Harmonies fu detto: sarebbe meglio che le canzoni le componessero i componenti ariani. Era un film formidabile, che riguardava noi, riguardava Jörg Haider. E questa, purtroppo, mi dispiace, questa degnissima persona a cui io devo anche la mia libertà, perché ha combattuto anche per me, però accecata dal furore ideologico mi accusò di aver tradotto un film revisionista perché non vedeva i reticolati di Auschwitz che non c'erano. Cominciarono così, perfino la Kristallnacht fu la prima violenza fisica organizzata contro gli ebrei, 1938, fine 38, la guerra è già alle porte. Il partito nazista prese le distanze ufficialmente, si dichiarò indignato che teppisti avessero fatto queste cose. Questo scrissero sul Völkischbeobachter. Certo, gli ebrei sono orrendi e noi li discriminiamo perché proteggiamo la nazione tedesca, però queste cose non si fanno. Solo con la guerra cominciò lo sterminio. Perché tanto, morti per morti, si vede di meno. Allora io mi domando, se facciamo questo in tempo di pace, cosa faremo in tempo di guerra? Ecco perché quel film è straordinario, vi suggerisco caldamente di vederlo. Non prendo percentuali, sono stato pagato a forfè. No, perché è un film straordinario, fa vedere come i primi provvedimenti sono melliflui. Anzi, protettore dei Comedian Harmonists era Julius Streicher, che era uno dei peggiori antisemiti, però gli piaceva talmente tanto questo gruppo, perché oltre a cantare cose swing, loro cantavano cose swing a doppio senso erotico, ne abbiamo messe due nel nostro spettacolo, Le storie del signor Cohen di Brecht, cantavano le canzoni molto sapide tipo Schöne Isabella von Castile, tarira la 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 la, parita ta 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 ta, pom 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 ti, bellini, deliziosi. Adesso c'è un gruppo che li rifà e che sembrano usciti dagli anni 30, truccati come loro, tra l'altro con delle facce che gli assomigliano in modo impressionante. Sono stati all'Auditorium a Roma. Se potete anche sentirli in concerto, è delizioso, raccontano la storia. A un certo punto cosa successe? Alcuni degli ariani erano sposati con ebrei e si separarono. Cominciò così, sapete. Ci cominciarono a essere dissapori e poi i tre ebrei emigrarono negli Stati Uniti. E questa compagna partigiana era indignata perché si vedeva che i Comedian Harmonists partirono con le gabbiette, con l'uccellino. Ma era il 34? Era il 34, erano molto ricchi e partirono così. I beni degli ebrei non erano ancora stati sequestrati. Erano delle star. Così partì la Dietrich. Così partì von Stenberg, partì Lubitsch. Perché bisogna vedere cose, questo vedete l'ideologia a tutti i costi, bisogna vedere cose che non ci sono quando non ci sono. E così si perde l'arco che portò i nazisti a fare quello che facevano. Sapete che non c'è un ordine scritto di pugno da Adolf Hitler che dichiara lo sterminio degli ebrei? Non c'è un solo ordine scritto di Adolf Hitler. C'è la conferenza di Wannsee, in cui con perifrasi molto chiare, l'unica volta che fu rivendicato pubblicamente lo sterminio degli ebrei come obiettivo dei nazisti, lo fece il Reichsführer Heinrich Himmler, capo delle SS. C'era anche Albert Speer, l'architetto del regime, era presente. Per cui dice, non sapevo, no, sapeva molto bene. Ma Himmler, guardate, mentre fece quel discorso, disse, abbiamo un grande problema. Insomma, ci sono 80 milioni di tedeschi, che ognuno dei quali viene da me individualmente, diceva come iperbole, e mi dice... È vero, signor Himmler, gli ebrei sono orrendi, ma non il mio amico Goldberg, che è meraviglioso. Solo che non c'erano 80 milioni di ebrei, c'erano solo 600.000. È un po' come quando io sento in Italia che tutti hanno salvato un ebreo durante la guerra. Bizzarro, perché 8.000 sono andati alla morte. Gli altri, 30, gli ebrei erano 45.000, gli altri 37.000... E non c'è nulla da salvare per ogni italiano, un ebreo. C'è qualcosa. Per esempio Trieste fu la città campiona nelle delazioni, perché era la città con la maggior percentuale di ebrei in Italia, 5%. Allora, bisogna anche un pochettino, no? È un po' come italiani brava gente, andatelo a dire ai cirenaici. Certo che ci sono tante brave persone in questo paese, lo sappiamo, abbiamo avuto i partigiani, abbiamo gente che si è fatta trucidare, abbiamo chi ha salvato gli ebrei, chi ha salvato i soldati statunitensi, gli alleati, abbiamo cose meravigliose, però quell'eredità che appartiene a una parte dell'Italia non è che può diventare, essere sussunta come tout court. Come quando io sento una cosa, vi prego, fate opposizione, unitevi nella mia battaglia, nella mia crociata. Io chiedo che venga impedito per legge ai politici italiani di dire, di comunque gli italiani capiranno. Io dico, è da quando si parla d'Italia che gli italiani capiscono quel cazzo che vogliono loro, e un po' capiscono così e gli altri capiscono cos'ha. E noi dobbiamo sentire questa intollerabile retorica, gli italiani capiranno. Capite? Dobbiamo uscire da questa logica e anche stare attenti ai piccoli gesti delle discriminazioni. Non partono mai coi grandi gesti. Cominciano in modo... Voi capite che cosa abbiamo visto in Italia noi oggi, dopo che c'è stata la resistenza, dopo che noi abbiamo... A parte che vediamo questo sconcio revisionismo, io dico, ma se io fossi stato fascista, io bacerei i piedi dove camminano i partigiani. Perché mi hanno risparmiato il processo di Norimberga. Perché gli italiani sono stati anche combattenti alleati. Se no, ci sarebbe stato il durissimo giudizio. 720 criminali di guerra italiani sono stati chiesti al giudizio da greci, albanesi, africani e slavi. 720. Non uno è stato consegnato, non dico alla prigione, neanche al giudizio. Grazie ai partigiani. E questi, invece di dirti grazie, vomitano questo revisionismo ideologico. E calunniano gente che si è fatta fare a pezzi perché noi riconquistassimo la libertà e la democrazia. E i nostri, certe volte, siccome noi abbiamo l'opposizione, io lo dico con tutto l'affetto, sapete, non ho sentimenti, ma mi sembra tante volte che la nostra opposizione riformista cammini verso il sole. Quando ce l'ha alle spalle, l'ombra è davanti. E quando ce l'ha, o davanti o dietro, non so come funzioni, mi sembra che la nostra opposizione riformista sia tutta presa a guardare l'ombra proprio per vedere se non è rimasta qualche piccola traccia rossa. Guai, chissà cosa succede. Io devo sentirlo dire dall'onorevole Rotondi, ministro del governo Berlusconi, ex democristianone Doroteo, devo sentirgli dire questa frase, andate sul suo sito, la trovate. Rispondendo all'onorevole Volonté, che chiedeva di mettere il divieto dell'apologia del comunismo nella Costituzione repubblicana, l'onorevole Rotondi ha risposto con queste parole: non c'è stato un comunismo, ma molti partiti comunisti. A noi, i comunisti, ci hanno ripertato libertà e democrazia col sangue dei partigiani. Gianfranco Rotondi. È così difficile che ci mettiamo a dirlo noi, per i nostri partigiani, per quelli che ci hanno salvato la pelle, che hanno permesso che noi vivessimo. Ecco, vedete come la falsa coscienza diventa il dominio. E sapete perché cosa succede questo? Perché c'è qualcuno dell'opposizione che studia da Presidente della Repubblica. E così dobbiamo svendere un patrimonio di valori per questo? È per questo che svendiamo un patrimonio di valori? È per questo che io devo vergognarmi di guardare in faccia i nostri partigiani? Io credo che voi cittadini di Bologna abbiate sentito il morso di dove si va a finire in questi giorni. Come dopo avere avuto Dozza, Zangheri, Imbeni. È ora di ricominciare, ragazzi, eh? È ora di rimboccarsi le maniche. È un buon momento questo. Verrà fuori, state tranquilli. Sapete, io sono lungimirante perché io sono un nipotino di Mosè. Sì, ho 4.000 anni alle spalle. Sapete a me cosa mi fa Berlusconi? Mi fa un baffo accanto che l'altro. Di lui resterà neanche il parrucchino. Quando sarà andato via lo sbraneranno i suoi, vedrete. Lui ci prova, la riabilitazione di Craxi serve perché lui vorrebbe un Berlusconigrad, essendo il miglior amico di Putin. So che nei salotti lui dice, no, ma è stato educato in un collegio di salesiani come me, colonnello del KGB, eh? Comunque adesso a parte gli scherzi, cioè bisogna avere lo sguardo più lungo. Il professor Magris mi ha dato delle lezioni indimenticabili. Quando dalla scalinata di Mauthausen considera il nazismo, dice, però questo Reich millenario è durato meno della giacca a vento che porto per la mia gita in montagna. Prepariamoci, la ruota gira. Se fossi andato nel 1965, ero già grandino, fossi andato in una piazza di Dallas, mi fossi messo su una cassetta della frutta, come fanno gli oratori di Hyde Park, e avessi detto, fra 40 anni, 43 anni, il vostro presidente sarà un mezzo africano extracomunitario meticcio, mi avrebbero massacrato di botte, mi avrebbero messo a testa in giù su una croce incendiata del Ku Klux Klan e avrebbero fatto di me polpette. Avrei avuto ragione. Se fossi andato in Place Vendôme 1950, se avessi avuto l'età, avessi fatto la stessa cosa dicendo fra 35 anni non ci saranno confini fra la Francia e la Germania, i francesi mi avrebbero prima urlato Ami de Bosch, mi avrebbero massacrato, gettato in una cella della Sûreté e buttato la chiave nella Senna. Abbiamo l'Europa unita, pensateci, dopo millenni di scannamenti. Solo che noi abbiamo l'Europa unita, l'ho detto a Barroso che mi ha abbracciato, quando ho detto questa cosa, era una conferenza, mi è venuto a abbracciare come se avesse scoperto l'America, e lui è presidente della Commissione, mica io, però è stato molto generoso. Io ho detto, siamo testimoni di un grande miracolo, solo che datevi una mossa, non è che ci vuole tanta fantasia, cominciamo col fare una squadra di calcio europea. Così i nostri giovani si dipingono la faccia di azzurro con le stelline e quando ci sono gli inni nazionali tutti ci alziamo in piedi a cantare Alle Menschen werden Brüder, tutti gli uomini saranno fratelli. Lo trasmettiamo nel display in tutte le lingue europee e magari già che ci siamo in qualcuna extra europea. Bisogna avere un pochettino di fantasia, un cinema europeo, un teatro europeo. TG1 di tutti i paesi europei, uno solo, con i sottotitoli oppure la voce sovraimpressa. Ci abituiamo a vedere Anchorman di altri paesi. Toccherà l'Italia, anche in catalano, anche in basco. È così che si forma il cittadino europeo. Non a ripetere cazzate formali, ma voi siete mai stati in Europa? Sembrano le signorine dei buoni salotti che stavano attendo a che parola usavano. Dico per non offendere, perché non si sa. Poi quando danno le premiazioni europee, guardatemi, io ho ricevuto l'onore enorme della menzione del premio speciale del PRI Italia, ancorché si chiami Italia, il premio è il più prestigioso premio internazionale per le televisioni. Pensate cosa hanno scelto. Invece di scegliere un euro d'oro per celebrare un premio internazionale fondato in Europa, ti premiano con un marengo d'oro che celebra una vittoria di Napoleone sugli austriaci. Brillanti, proprio brillanti. E poi la cerimonia della Rai, arrivavano dal fondo. Io quando ho sentito annunciare premiata il vice direttore della BBC, secondo me doveva esserci un momento di la BBC, ragazzi, la BBC, cioè la più grande forse televisione, la prima paradigma di democrazia, arriva la poveretta col suo marengo che le consegnavano già, arrivava così e diceva buongiorno, brava, via. Noi costruiamo così l'Europa, con forme vuotate. Scusate, salto come vedete di palo in frasca, ma in qualche modo c'entra anche col giorno della memoria. È tutto giocato su quella sorta di paura di osare, la mancanza di orizzonte, la mancanza di coraggio, la mancanza di visione. L'unica cosa discreta che abbiamo è l'Erasmus, ma anche quello troppo limitato, per formare cittadini europei. Eppure i cittadini europei ci sono già. I nostri emigranti in Germania sono sposati con tedeschi o tedesche, con spagnoli o spagnole. E questa è una nuova Europa. È un'Europa fatta degli incontri. i figli degli extracomunitari che un giorno saranno i nostri nuovi politici, i nostri nuovi premi Nobel. Lo continuo a ripetere ogni volta che vado in territorio leghista. E una volta ho detto a un mio amico che cosa ci devo fare? Eravamo amici d'infanzia, è diventato leghista, non so. Allora gli ho detto: "Ui te, codenisciola, si dice testa di nocciolo, per dire uno". E detto: "Sai chi ha fatto la grandezza degli Stati Uniti nella cultura popolare? Prendiamo il musical, l'arte veramente americana. I due più grandi sono stati Gene Kelly e Fred Astaire. Uno era un ebreo austriaco, l'altro era un calabrese. Questo succederà a noi. Un giorno il milanese sarà portato avanti da loro". Sapete chi è il più profondo conoscitore di Milano, di tutti i suoi segreti oggi? È un ragazzo del Senegal che fa l'operatore culturale e insegna agli studenti delle scuole milanesi l'identità milanese. Perché dice: "Sono arrivato 20 anni fa, volevo capire dove ero capitato, mi sono messo a studiare, oggi faccio l'operatore culturale". E porta i suoi ragazzi a Palazzo Marino dai Ghisa, i vigili, e gli fa delle domande, quelli rimangono con degli imbecilli, perché non sanno niente di Milano. E sono davanti a Palazzo Marino. Per forza, perché quello che viene dall'esterno è curioso. Non è come l'autoctono che riposa sul sopore dei suoi sonni di uno a cui tutto è dovuto. Per questo Italo Svevo è diventato il protagonista della letteratura italiana del Novecento, aveva anche questo nome Littorio, proprio come Italo Balbo, no? Era un ebreo tedesco che parlava male tutte e tre le lingue, l'italiano, il tedesco e il triestino, e ha scritto i capolavori della letteratura italiana del Novecento. La dobbiamo finire oramai con questa imbecillità. E noi abbiamo tutto questo, no? Cioè proprio aprirci a questo nuovo mondo e l'Europa che può diventare il continente di equilibrio fra gli altri blocchi di potenza. Io ho una proposta: fare dell'Europa il primo continente disarmato. Vi sembra un'utopia? Non dico totalmente disarmato, avere un esercito come quello svizzero, di pura difesa. Proprio dire: noi non abbiamo intenzioni offensive verso nessuno. Quello che facciamo è, se qualcuno volesse venire qui, sarebbe... Pensate il vantaggio che avrebbe l'Europa, economico, culturale, politico. Invece stanno lì col braccino corto, le quotine, voglio più la mia quotina. Poi fanno lavorare gli africani come schiavi mentre ricevono sovvenzioni miliardarie per il pomodoro. E il nostro ministro degli interni propone, per risolvere questi problemi, di pigliarsela con gli africani. di arrestare imprenditori schiavisti e caporali, non se ne parla neanche, per forza, paura di ritrovarsi in un pilone di cemento. Bel coraggio, pigliarsela con i pezzenti, davvero un esempio fulgido di cristianesimo avanzato. Che Dio vi benedica. Io credo di dover... No, sì.
Allora, è chiaro che staremo ore qui a sentirlo, ma mi è giunta voce che a Feltre cominciano a preoccuparsi perché hanno paura che non arrivi in tempo.
Io conto
soprattutto si però con i suoi collaboratori di portarlo via.
Io conto
via.
Su di voi che mi siate testimoni di una pietosa menzogna. Se dovessi arrivare fuori il tempo massimo, dite che mi avete visto con due ruote rotte, la macchina fra... Povero Luca, no, è adesso per dire. Inventate le scuse per me. Sì, prego. Ah, questo è un mio amico carissimo.
Solo due parole. Abbiamo perso un artista, abbiamo trovato il
leader. Ciao, bello, sapessi molto a far polemica. No, lavorate voi. Guardate, questo mio amico è stato segretario del Partito Comunista di Correggio tanti anni fa. Vi faccio un piccolo esempio di un imprenditore. Nella sua fabbrica, che fa sicurezze, scusami, mi permetto, non ti sentire imbarazzato. Vado. Nella sua fabbrica, mentre tutti cercano di fottere il sindacato, lui, che è imprenditore piccolo, che potrebbe benissimo, perché ha meno di 15 dipendenti, ha detto ai suoi operai: "Chi non è iscritto al sindacato qui non lavora. Ciao, si può lavorare anche così, eh?"
Grazie.
sarò a fare lo spettacolo, mentre sono a fare lo spettacolo ci troviamo, beviamo un caffè, facciamo un caffè letterario.